Ho preparato un messaggio, ovviamente, e questo messaggio ha una caratteristica particolare, perché ho trovato un bellissimo ponte nella mia Bibbia, ma secondo me c'è anche nella vostra, è un bellissimo ponte, di cui un pilastro è a pagina 8 e l'altro a 1007, ci sono 1000 pagine di mezzo, ma è un ponte bellissimo, secondo me. E questo ponte sta nella relazione che, mi manca un po' la voce, scusate, sta nella relazione che c'è fra il passo della tentazione in Eden e un'affermazione che troviamo nella prima lettera di Giovanni. E coprono uno l'origine nei fatti e l'altro la spiegazione nei principi. In particolare c'è un'introduzione che posso fare ed è questa: la relazione fra questi due passi così lontani l'uno dall'altro la spiegherò meglio, però in sostanza noi abbiamo nella Bibbia tutto ciò che è Antico Testamento che parla di legge, è molto macroscopica questa disamina. Poi passiamo al Nuovo Testamento e i Vangeli invece indicano, lo dico malamente, il dribbling della legge. Cioè la legge rimane ma viene sorpassata attraverso un determinato sistema che conosciamo benissimo, che è evidentemente l'arca di Cristo. E poi ci sono le lettere che spiegano la coerenza fra queste due cose, perché sembrerebbe un assurdo, no? Tanta legge, poi arriva qualche cosa, qualcuno per la verità, che ci passa oltre la legge. E quindi è un qualche cosa che fa a tutto nostro favore questa spiegazione per la quale si sono dati tanto da fare, in particolare Paolo, Giovanni sì, Paolo, Giovanni, cioè gli apostoli, neanche tanto gli apostoli, gli evangelisti, perché quelli hanno spiegato Gesù, ma quelli dopo che hanno esteso e approfondito il significato della predica e dell'opera del Signore Gesù, che sono stati Paolo, Luca, no scusa, mi confondo sempre Luca, ancora Giovanni sì, perché ha scritto nell'Apocalisse, ha scritto delle lettere, Pietro, che hanno fatto il collaggio fra queste due parti che potrebbero, ciao Crescenzo, che potrebbero sembrare sconnesse fra di loro, con poi quella lettera particolarissima che è la lettera degli Ebrei, che fa l'approfondimento maggiore per coprire tutto nella coerenza. Però nessuno sa esattamente di chi ha scritto questa lettera, non ha importanza, però fa parte di tutto ciò che permette di portare a chiusura questo ponte. E poi infine nella mia sintesi delle sintesi, in Prima Giovanni c'è questo ponte che adesso vi spiego nelle sue parole essenziali da prima e poi una spiegazione. Allora, se andiamo in Genesi al capitolo 3, dove si parla della tentazione, c'è tutta la parte, diciamo, preparativa, il serpente che stuzzica la donna, così via, ma a un certo punto, al versetto 6, è scritto in maniera molto precisa: e la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi. Com'è? Oh, ciao! Bene, vieni, siediti lì con il nostro Crescenzo che ti ha accompagnato. Ciao Glauco. Benvenuto. Allora, dicevo, riprendo, Genesi 3:6. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Questo è tutto il macinato mentale. Prese. A un certo punto, questo che cosa che aveva pensato, hanno determinato un movimento decisionale e è passato dalle riflessioni, dai pensieri, dai sentimenti all'atto. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed anche egli ne mangiò. Va bene? Se adesso andiamo nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 2 e al versetto 16, scusate, troviamo queste parole. 2:16, sì. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Allora qui dice, lo ripeto, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre. Non so se abbiate già cominciato a vedere queste due cose, perché ci sono esattamente in quello che è avvenuto in Eden. Allora andiamo a commentare, o meglio a riflettere più in dettaglio, come si sono svolte le cose in Eden. Leggo allora l'ho già letto per la verità, i due passaggi, però prendiamo ad approfondirli. Prendo dunque allora Genesi 3:6, dice che la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi. Come si fa a vedere che è buono o non è buono? Cioè c'è un passaggio di mezzo tra il vedere, io vedo un microfono, ma non so se è duro, se è tenero, faccio per dire, è una caratteristica diversa. C'è di mezzo qualche cosa fra il vedere e il reagire a fronte del microfono. Ho preso il microfono perché l'ho sott'occhio, ma voglio dire che direttamente il vedere non può stabilire il fatto che si possa mangiare. Dopo aver fatto un'esperienza, sì, ma in sé non è lo strumento adatto per sapere che sia buono da mangiare e devo provare a mangiarlo. All'inizio, la prima volta è così. La prima volta che tutti siamo stati bambini, ci sarà stato qualche cosa che la prima volta la mamma ce l'ha dato e mi ha fatto puh, oppure l'abbiamo preso. No? È così. Bene. E quindi, allora, vide il frutto, usò gli occhi e che era buono a mangiarsi. Poi che era bello a vedere, questo è più diretto, è effettivamente il senso giusto, vedere se è bello o non bello. E poi addirittura, al di là del frutto, è passata all'albero e dice l'albero era desiderabile per diventare intelligenti. Quindi prese il frutto, ne mangiò, lo dette al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. E allora gli si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi. Voglio riflettere con voi su questa sequenza. Prendo naturalmente allora la prima parte. La donna vide che l'albero era buono da mangiare. Dio aveva detto... Dio aveva detto questo, il fatto del buono, l'aveva detto per tutti gli altri alberi, tranne che per quello che gli aveva diffidati. Se noi guardiamo, dice, mangia pure del frutto di tutti gli alberi, degli alberi del giardino, ma del frutto dell'albero a conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi aveva detto ok, buono, per tutti, meno che per quello. Ok, allora noi ci troviamo di fronte al fatto che questa vide che era buono da mangiare, ma avrebbe dovuto usare un altro criterio, che non era il vedere. Saputo che quello era un certo albero ed era l'albero della conoscenza del bene e del male, doveva usare nella sua testa un messaggio che aveva ricevuto, che non era il giudicare se era buono con gli occhi, era semplicemente usare con la testa di decidere cosa farne, perché l'aveva sentito dei due. No? Dei due dovrebbe dovuto usare l'orecchio e conseguentemente la reazione del cervello, no? Quindi la deduzione che fosse buono è il risultato di una sequenza. La sequenza è che per lei, in lei è arrivato un messaggio dagli occhi, ma gli occhi non contengono il messaggio che giudichi se buono o cattivo. Se io prendo la mia macchina fotografica, fotografa allo stesso modo un bel bambino o un bel fiore, oppure la cosa più schifosa che ci sia, non reagisce la macchina, porta solo dentro l'immagine. E così l'immagine entrata nel frutto è entrata negli occhi, attraverso gli occhi è entrata nel sistema reattivo della persona, che in questo caso era Eva. Perciò, allora, per arrivare a dire che era buono, ha visto, ha portato dentro ciò che aveva visto, probabilmente gli piaceva, era bello, infatti poco dopo dice che era bello da vedersi, l'ha portato dentro e dentro c'è stato qualche cosa del suo meccanismo di intelligenza, di capacità di riflettere, di dedurre, di macinare con la testa, talché arrivasse a dire sì è buono. Ma perché arrivasse a dire sì è buono, ci deve essere stato di mezzo qualcosa che era nella sua testa, e sarebbe esattamente un qualche cosa di, come dire, precondizionamento a dire che era buono o non buono. Allora, noi oggi, vendendo un certo frutto, in linea di massima siamo nelle condizioni di avere questo precondizionamento, perché l'abbiamo già mangiato, diciamo. Ma questa non è la prima volta che si trovava di fronte a questo. Quindi, cosa c'era che l'ha precondizionata a dedurre che era buono? Mi sembra di poter dire che ciò che l'ha condizionata a dire che era buono è il fatto che era bello. Cioè, la soddisfazione degli occhi ha deformato l'attrazione del frutto dal semplice vedere, dalla semplice estetica, al fatto di mangiarlo. Io credo che noi tutti possiamo dire la stessa cosa, perché se prendiamo un'ottima minestra che è condizionata, farcita bene, oppure sbattuta nel piatto, ci fa una differenza. Se è farcita bene, permentata bene, siamo disposti a mangiarla, cioè abbiamo un'attrazione interiore che viene anche dal bello, dalla bellezza con cui è presentato la minestra, il dolce, quello che è. Qui ci troviamo dunque a vedere che esiste un meccanismo fra il bello, la soddisfazione degli occhi, e il senso del possesso. Perché mangiare è una forma di possesso, mi impossesso, diventa mio e parte di me quello che mi viene dalla bocca. Non per niente la prova di cui stiamo parlando, organizzata dal Signore volutamente, è stata proprio quella di mangiare. Mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero a conoscenza del male non è mangiare. Dietro a queste parole c'è un ordine, questo sì e questo no, e se sbagli, mangi questo, succederà così. Allora, la correlazione del mangiare avendo fatto una scelta è qualcosa che l'uomo, nella sua intelligenza che ci è stata data, aveva la capacità di fare, e l'ha usata in questo modo. È stato attirato dalla bellezza del frutto che vedeva. Il processo è sostanzialmente questo, ve l'ho già detto, intendono il negozio che aveva frutto, non ancora. Sì, c'è una frasettina in più. Allora, gli occhi, che sono parte del nostro corpo, hanno captato l'immagine del frutto e l'hanno spedita dentro in qualche cosa che non è direttamente fisico, ma è l'anima nostra, dove ci sono tutte le emozioni, i sentimenti, i sistemi reattivi di ragionamento e così via. E qui c'è stata dunque questa elaborazione di cui stavo parlando, cioè quella che ancora noi oggi proviamo, la soddisfazione di mangiare una cosa quando ci piace anche gli occhi. L'ho già detto un po' prima, se una cosa si presenta male non ci attira a mangiare. Se una cosa si presenta bene, anche se non la conosciamo, però siamo disposti perlomeno a provarla, ad assaggiarla. E questo avviene per un qualche cosa che è una correlazione fra l'uso esterno e asettico degli occhi, di quel che vediamo, come dicevo prima, portano dentro l'immagine del bello e del brutto senza differenza, è dentro che avviene la differenza, la valutazione e il cambiamento. Poi naturalmente, parlando del mangiare, il fatto che sia il bello l'abbia convinto a mangiare ha solleticato anche la parte reattiva, l'acquolina, insomma, quella che chiamiamo. E quindi è avvenuto il fatto che l'abbia poi preso e mangiato. Però vorrei notare con voi che qui si usano due o tre volte la parola vedere, vide, e si usa la parola buono, il che, come ho già detto prima, il vedere e sapere che è buono sono due aspetti diversi. Il vedere ha un messaggio, diventa buono non buono attraverso un'elaborazione. Ma se noi giriamo una pagina indietro, vediamo che questi termini li ha usati il Signore. Li ha usati il Signore durante la creazione. Non vi leggo tutto il capitolo della creazione, però leggiamo alcuni versetti. Se andiamo al versetto 4, cosa c'è scritto? E Dio vide, cosa vide? Che la luce era buona. Allora, nel senso del buono, qui non è un buono da mangiare, però è il vedere, l'immagine determina anche un giudizio di altro tipo, qualitativo, buono o non buono. Se andiamo poco più avanti, andiamo al versetto 10, vediamo che la stessa cosa, sì, qui siamo alla creazione del secondo giorno, Dio chiamò l'asciutto, il 10, sì, e Dio vide che questo era buono, Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari, e Dio vide che questo era buono. E poi continua, perché al versetto 12 si ripete la stessa cosa. Questo parla degli alberi, le erbe degli alberi. Andiamo al versetto 17, il meccanismo l'avete evidentemente compreso, dice, e avevamo fatto, cosa è successo? Dio fece i due grandi luminari, il luminare maggiore per presiedere al giorno, e il luminare minore per presiedere alla morte, e fece pure le stelle. E Dio vide che 17, forse mi sono sbagliato, forse ho sbagliato la citazione del versetto, il 18, e Dio vide che questo era buono, ok? E poi c'era ancora questa stessa cosa, al 21, Dio creò i grandi animali acquatici e vide che era buono, al 25 dice, Dio fece gli animali selvatici della terra, vide che era buono, e poi al versetto 31, quando è finita la creazione, il Signore vide che tutto quello che aveva fatto, ecco, era molto buono. Cioè, ripetutamente c'è questa correlazione, vide e vedere, usare un senso, stabilire il buono, che è un qualche cosa di diverso, un aspetto qualitativo. Ora, tutti gli aspetti qualitativi che ho letto nella parte creativa non sono nel mangiare, sono per ciò che è qualitativo. Per esempio, vogliamo prendere i luminari, la notte, il giorno e così via, era buono nel senso di quello che si riusciva a fare, delle funzioni che avrebbero esercitato. Era una cosa ben fatta, diremmo noi. Si rallegrò nel vedere il lavoro che aveva fatto, dice, è buono, va bene, anche noi lo diciamo tranquillamente, no? In tante situazioni, in tante circostanze. Però i termini usati sono vide, era buono. Allora, quando passiamo alla nostra parte della tentazione, nel versetto 6 che abbiamo già letto, 3-6 a questa volta, succede che la donna vide, usò gli occhi, l'ho già citato, che era buono, e come ho detto, questa logica la vediamo allargata nella parte creativa. Se nella logica di Dio vide ed era buono, c'è una sorta di coerenza conclusionale, no? E la stessa, essendo la donna creata a immagine e somiglianza del Signore, aveva questa stessa possibilità e capacità. E quindi si è avviata per quella stessa strada. Ma c'è una cosa che fa diventare ancora più chiaro il meccanismo del suo pensiero, perché se stiamo in Genesi 2, al versetto 16, dove c'è l'ordine del Signore, dice: mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. E gli era stato detto: mangia pure liberamente. Quindi, che ci fosse l'albero, qui lo dice, ma più avanti lo vede, o perlomeno ci racconta che ce l'aveva davanti, l'aveva visto. Quindi aveva la necessità di vedere questo albero, per il quale il Signore gli aveva detto: mangia pure liberamente. E il mangiare vuol dire in pratica portare dentro, impossessarsi in qualche modo di quello che è all'esterno. È uno dei modi per impossessarsi. Sì, esistono anche le mani, se vogliamo, ma più avanti lo vedremo, prese il frutto. Ma non c'è niente che dia un senso di possesso quando va dentro di noi. Se noi guardiamo le cose materiali, che sono appunto uno il mangiare, e l'altra sono, lo vedremo meglio più avanti, anche gli aspetti relazionali dell'uomo e della donna, hanno un valore diverso. Da quando da fuori vengono dentro, c'è una reazione profonda, e la reazione profonda del mangiare, vediamo, è bello, giudico, è buono, lo mangio, dal mangiare poi io ricevo un beneficio, si trasforma in qualche cosa che partecipa, cambia completamente, non è solo per l'occhio, ma sto bene, sto mangiato, sono saziato, mi è gustato, mi era dolce, era salato, sono un po' ingrassato, non so, però porta dentro tutta una serie di cose che fanno sì che sia proprio nel nostro corpo qualche cosa che abbiamo visto, cominciando attraverso gli occhi, e vederlo come bello e quindi attraente. Ora, questo processo di cui sto parlando, spero di essere riuscito a spiegarmi decentemente, è qualche cosa che era necessario. Il Signore l'ha voluto esattamente, tant'è che c'è stata l'ordine che ho letto al versetto 17 del capitolo 2, e poi c'è stata la contravvenzione al versetto 7 del capitolo 3. Perché? Ma doveva esserci, per vedere il livello di acquisizione dell'ordine che il Signore gli aveva dato, quello del mangiare il frutto, doveva essere qualche cosa che attirasse, cioè che mettesse nelle condizioni di tentazione, perché se fosse stato un albero con i sassi, un sasso no, non li avrebbe attirato. Doveva essere qualche cosa che scuotesse gli aspetti intimi, reattivi, delle preferenze, del gusto di qualche cosa che era nell'interno della persona. E questo contrasto, o meno, a seconda dell'albero che guardava, del frutto che guardava, doveva essere condotto dall'ordine che aveva ricevuto, in particolare del fatto: nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. Cioè doveva entrare un altro meccanismo che riportasse alla mente una decisione coerente con un punto fondamentale, cioè il rispetto dell'autorità. Ha provocato il meccanismo, il sistema reattivo, per vedere se avevano raccolto, attraverso qualche cosa che è nella nostra natura. Il mangiare è nella nostra natura, il gustare è nella nostra natura, il vedere se è bello o bello o brutto è qualcosa che ancora è sempre nella nostra natura. E quindi non è che il Signore abbia esercitato in questo modo un tradimento, un inganno meglio, un tranello, ma ha organizzato qualche cosa che mettesse in movimento gli aspetti esteriori con gli aspetti reattivi dell'anima, perché aveva creato queste due persone a sua immagine e somiglianza. Quindi dovevano avere un raziocinio che gli animali, per esempio, non avevano, non hanno tuttora. Ma sanno selezionare in base al loro naso e vanno avanti così, ma non c'è un meccanismo mentale, un meccanismo emotivo, è solo puramente tecnico, diciamo. E allora il serpente fece però un trucco, perché voleva arrivare a una tentazione profonda, in quanto che se non ci fosse stato il trucco sotto non c'era nemmeno la prova. Invece ci doveva essere la prova, doveva il Signore verificare che l'uomo che aveva creato avesse capito i fondamenti della relazione con lui. Il primo dei quali, l'ho detto mille volte, è quello di riconoscere l'autorità del Signore. Allora, se noi andiamo di nuovo al nostro versetto 6, ha detto che la donna vide il frutto dell'albero, era buono a mangiare, questo l'ho già spiegato, che era bello da vedere, quindi questo è un altro tipo di soddisfazione, perché sotto a questa c'è in maniera molto chiara quello che poi ci dice Giovanni, nel fondo. Cos'era? C'era la concupiscenza degli occhi. La concupiscenza degli occhi. Gli occhi sono capaci di concupire, cioè desiderare, di portare in sé, di appropriarsi di qualche cosa che vedono. Quante volte noi compriamo un oggetto, perché è bello, no? Gli occhi portano dentro delle immagini che toccano delle reazioni, poi questo sarà bello per me invece per un altro, no, non ha importanza, però voglio dire, il sistema c'è. E poi è successo una cosa che è andata peggiorando colpo a colpo, perché ha detto che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Allora, ma guardate un po', prima, finora abbiamo parlato del frutto, e adesso è cresciuto non solo il frutto, ma l'albero, è passato dal frutto all'albero. E per quanto riguarda l'albero, c'è scritto era desiderabile per diventare intelligenti. Allora, il desiderare per diventare intelligenti è un passare di grado, cioè c'è un ragionamento dietro. Se io prendo il frutto di quell'albero lì, passo di rango, divento intelligente, che non è che fosse scema, vuol dire però era di un'intelligenza che la riportasse più all'intelligenza di Dio. Non dimentichiamo che in capitolo 1 e al 27 dice: Dio creò l'uomo e la sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, li benedisse. E qui c'è anche un altro punto che è scritto direttamente, e al versetto 26 disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi un'immagine e somiglianza è tipicamente delle doti interiori, come l'intelligenza. Quindi l'ha portata attraverso gli occhi, prima concupiscenza degli occhi, poi attraverso la concupiscenza della carne, perché il mangiare è della carne, li ha stimolata a pensare di poter passare ad un grado superiore, diciamo così, un grado superiore. E qual era il livello del grado? Oh, io ha detto così, ma io posso farcela, posso anche dire ci provo. Cioè, in sostanza, ha rotto quel principio di autorità che è nascosto sotto l'ordine di fare così e non così. Quindi ha preso il frutto e E poi dice, va bene, prese il frutto, ne mangiò e ne dette anche suo marito. Quindi qui c'è una sequenza molto grave, perché al di là di questo atto di superbia, che avendo fatto l'esperienza che era buono, e gli aveva detto di non prenderlo, che l'esperienza che era buono l'ho fatta lo stesso, credo di poter giudicare anch'io qualche cosa di mia testa senza dover obbedire. Quindi nel momento in cui prese c'è il momento del crack. Io nella mia Bibbia, fra intelligenza e prese, ci ho disegnato un teschio con la grossa, così, un disegnino lì, per ricordarmi che lì è il momento in cui si è spaccata la relazione fra Dio e l'uomo. Quindi nel momento in cui ha fatto questo, prese del frutto e ne mangiò, ha urtato direttamente contro 2:17, dove dice appunto: nel giorno in cui ne mangerai, quel giorno morrai. È arrivato progressivamente attraverso gli occhi, il gusto e la sua superbia di crescere, è arrivata a fare la cosa fondamentale contraria all'ordine iniziale di tutto, cioè la ribellione di fondo nei confronti di Dio. Poi dice anche, ne dette anche. Dice a chi? Io mi chiedo, ma quanto era cosciente di questa, nel momento in cui ha esteso a suo marito, offrendogli a mangiare il frutto, è cosciente che anche nel marito sarebbe entrata quella stessa situazione che era entrata in lei? Perché lei era uno con suo marito, e lo sa, lo sapeva. Gliel'aveva detto il Signore, se andiamo a Genesi 2, c'era già scritto. E quindi direi che proprio si vede chiaramente che la superbia della vita, cioè il non corrispondere all'autorità, non rispondere all'autorità di Dio e poi del marito, perché in qualche modo gli ha offerto l'occasione di non esercitarla, direi che la superbia della vita si era innescata fino a associare intelligente e prese. Dico superbia della vita perché sto facendo il ponte fra la Genesi e Giovanni, e prima Giovanni ha detto concupiscenza degli occhi, ne abbiamo parlato, concupiscenza della carne, e da qui la superbia della vita. Con questo la relazione con Dio si è completamente rotta. L'altra cosa che è successa è che in Genesi 2:23 l'uomo aveva detto: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, sarà chiamata donna, perché? O meglio, sarà chiamata uomo, come è scritto in tanti altri testi. Da noi il messo donna, poi c'è la nota in fondo. Quindi questa finalmente ella sarà chiamata uomo, perché è stata tratta dall'uomo. In queste parole dice: ho capito che, come io ho imparato da te Dio, che sono sottomesso a te, perché tu mi hai dato da fare un compito, era quello di dare il nome agli animali, io l'ho fatto, e l'ho fatto di mia autorità, di mia volontà, sotto il tuo controllo, ma ho fatto tutto io, tu non hai detto niente. Adesso, avendo capito come è emersa la figura dell'uomo femmina, dovremmo dire, perché così era, capisco che è emersa dall'unità con me. Marcello, pochi giorni fa, ci ha riparlato un pochettino di questo aspetto, che la creazione, quando andiamo in Genesi 2 al versetto 7, dice: l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra e gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne un'anima vivente. Qui dovremmo dire non l'uomo maschio, l'uomo era maschio femmina lì, perché era uno, ha creato l'uomo, l'oggetto uomo, invece di dire il bubù, questa creazione la chiama uomo, ma erano in due, c'erano tutti e due uno dentro l'altro. Quindi l'alito vitale l'ha ricevuto sia l'uomo maschio quando poi è rimasto maschio e l'uomo donna quando è rimasto diventato donna e si è manifestato come donna, perché era un'unica creatura che ha ricevuto lo stesso soffio di Dio. Si è divisa per una ragione che conosciamo tutti, perché il piano di Dio era quello che leggiamo in Genesi, Genesi 1 sono, dove dice, al versetto 28, Dio li benedisse dicendo loro: crescete e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta. Allora, perché, qualcosa è già stato detto anche in altre occasioni, ma perché per la moltiplicazione ha voluto fare questa divisione? Io credo di averlo spiegato, perché l'uomo maschio non contiene la vita, la donna non contiene la vita, ma l'unità dell'uomo e della donna riporta al soffio vitale, all'aito vitale che aveva dato a questo unico oggetto. Questa è la ragione per cui il Signore ha stabilito questa differenza uomo e donna con il programma, il piano di moltiplicarsi, le cui ragioni vedremo un'altra volta, l'ho già anche dette, ma adesso non è il caso. Volevo soltanto sottolineare che, ritornando al fatto che diede il frutto anche il marito e lui ne mangiò e lui ne prese, per la via dell'unità in cui il Signore li ha concepiti, quello che è stato, diciamo, praticamente nei termini operativi è stato fatto dalla donna, ha coinvolto anche l'uomo. Ma come l'ha coinvolto? Dove l'ha coinvolto? L'ha coinvolto perché, andiamo in Genesi 3,17, perché l'uomo non si è comportato secondo l'incarico che aveva ricevuto. Doveva comportarsi diversamente. In 3,17 dice, è il Signore che parla ad Adamo e lo sgrida, dice: perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine? Allora dice: oh, tu sei stato il primo, eravate ancora in uno solo quando io ti ho insegnato che tu dipendi da me e devi riferire a me. Poi ti ho separato, io ho diviso in uno e l'altro, ho appena letto il versetto in Genesi 2,23, e tu avevi l'incarico di tenere, visto che è nata da te, è stata tratta da te, dovevi badarle. Invece tu hai preferito, anziché seguire il mio ordine di Dio creatore, hai preferito seguire la voce, forse era anche una vocina, no? Un po' così, una voce attraente della tua moglie, che io ti ho dato perché sono con te. Quindi l'accusa che viene fatta ad Adamo per non aver operato viene prima, perché Adamo è venuto prima, quando era uno solo con Dio e non c'era nessun altro. Allora, se andiamo a riflettere, a ricostruire il ponte fra queste parole, questi passaggi e la lettera di Giovanni, c'è scritto in Prima Giovanni al versetto 16, troviamo, andiamolo a prendere, a prenderlo sott'occhio, dice Prima Giovanni al versetto 16, dice: tutto quello che è nel mondo, notate che dice tutto, cioè dice il male di tutto, la concupiscenza della carne. Proviamo un po' a pensare come si manifesta in noi la concupiscenza della carne. Due sono sicuramente le modalità più normali. Una, mangiare. Una è mangiare e l'altra è la concupiscenza della carne nel senso sessuale. Poi ce ne possono essere dell'altro, anche quel torturarsi, non lo so. Ma andiamo sui punti basilari, qui siamo veramente sulla base di tutto. E poi, dopo aver detto questo, la concupiscenza della carne, c'è la concupiscenza degli occhi. Gli occhi sono degli strumenti che portano dentro tante di quelle informazioni, ne vengono anche dalle orecchie, se vogliamo, ma l'occhio è più preciso. Abbiamo appena avuto la testimonianza di... No, scusatemi, dell'altro Pietro, guardavo te perché c'era di Pietro, che si è fermato molto a precisare come lui è risorto quando ha letto la chiusura del libro di Giobbe, al capitolo 42, andiamo a riprenderla, dice: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto. L'occhio ha un rango di precisione. Ci sono i direttori d'orchestra, Beethoven era sordo, sì, qualcosa del genere, ma lasciamo stare i casi speciali. L'occhio mediamente è uno strumento di contatto nostro con l'esterno che è più perfezionato e più preciso di quanto sia l'orecchio. Diciamo che una persona che non ci vede è più handicappata di uno che non ci sente. Poi, vabbè, ci saranno anche altre cose. L'orecchio mi ha sentito parlare di te, ma l'occhio mio ti ha veduto, e perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Quindi la concupiscenza degli occhi è grave perché va a fondo veramente, l'abbiamo visto discutendo, esaminando quello che è successo ad Eva. È partita da un certo rango, ha guardato una cosa, poi da lì cosa ha alimentato? La superbia. E allora ha ragione Giovanni, che dice: la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne è la superbia della vita. Ci va veramente con una spada diretta, e dice che questo è tutto quello che è nel mondo. Cioè, il male, le nostre capacità e stimoli a fare il male sono tutti concentrati qui. Guardiamo bene come usiamo gli occhi, per farne che cosa, per immagini che tiriamo fuori. E la concupiscenza della carne, quindi i desideri fisici, il mangiare tipico, il rapporto sessuale anche. E poi mi dice, è la superbia della vita, che alimenta, che è alimentata e poi prende corpo nella situazione dove la superbia come si manifesta? Come si manifesta? Disubbidendo all'ordine di Dio. Facciamo così anche noi. Disubbidiamo all'ordine di Dio. Quando uno insuperbisce, dice, io. L'io, sappiamo benissimo quanto è poco amato dal Signore. E volevo aggiungere, c'è un momentino ancora di tempo, ma non ritardo, che dietro a queste parole, a queste riflessioni della concupiscenza degli occhi e poi della concupiscenza della carne, con riferimento preciso a quest'ultimo, guardiamo come in altri punti della parola, adesso non andiamo a esaminare, ma sia nell'Antico Testamento attraverso esempi e riferimenti, e sia nel Nuovo Testamento attraverso raccomandazioni, ecco il cuore, qui il punto, qui stabiliamo i principi e qui facciamo le raccomandazioni, queste due, concupiscenza degli occhi e la concupiscenza della carne, deviano l'uomo. Ne vogliamo uno. Davide era un bravissimo re, ma per la concupiscenza degli occhi cosa ha fatto? Tipicamente la concupiscenza della carne è la maniera più normale, non so come dire. Ed è così. Ed è così. Per cui quando noi ci mettiamo lì con qualche strumento di volonterosa afflizione, di che cosa si tratta? Quasi sempre di questi strumenti di cui ho detto, concupiscenza degli occhi e concupiscenza della carne, che vengano messi un po' a parte. Il digiuno, per esempio, di cui si parla tante volte nella Bibbia, è proprio per questo, perché la concupiscenza del cibo e del mangiare, tra l'altro, in certi punti della parola si può vedere, adesso non vogliamo andare a estendere troppo, ma si vede come la concupiscenza del mangiare porta alla perversione sessuale. Sodoma era gente dove, sapete perché i sodomiti chi sono, no? Era tutta gente che si dava a mangiare, alle baldorie, così. Ma anche adesso succede così, che nelle baldorie salta fuori cose di questo genere. Allora, se ci sono questi canali particolari messi in evidenza da Giovanni, concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della vita, allora arrivare a superbia della vita è il massimo. Conto io, quanti dittatori, dico conto io qui e là, e Dio non ne voglio sapere, no? È normale. Ma sotto, ad alimentare questi aspetti, che sono la punta emergente, ci sono facilmente le esagerazioni, le abbondanze o il vizio, se vogliamo, per gli altri due aspetti, concupiscenza degli occhi e concupiscenza della carne. Ed è ancora così, perché noi non siamo cambiati, discendiamo da Adamo ed Eva. E questa cosa, il principio di trasmissione, ne abbiamo parlato tante volte, poi anche se non avessimo parlato è chiaro ed evidente, siamo ancora così. Quindi guardiamo ancora oggi, tutt'oggi guardiamo bene a non lasciare che i nostri occhi assorbano tante cose. Perché fa tanto male la televisione, specialmente ai ragazzini, ai bambini? Perché gli fanno vedere immagini di un certo tipo e questo poi si corrompono. Il mangiare, l'esagerare nel mangiare porta allo stesso modo a una perdita di controllo, e l'uomo cosa fa? Scivola negli istinti che sono un po' più vicini al carattere del regno animale che dovrebbe essere sotto di noi. Lo è lo stesso nel suo principio, ma quando i principi animaleschi nascono nell'uomo va proprio male. Quindi allora, il punto è in totale, la sintesi che ha fatto Giovanni sulla peccaminosità, l'ambiente peccaminosità dell'uomo, è una sintesi terribile ed esattissima: la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita. E sono in sequenza, esattamente come si sono sviluppati nel passaggio di Genesi. Che il Signore ci benedica.